Andiamo a parlare di tecnologie basate su intelligenza artificiale applicate al settore della guerra, partendo da un dato di cronaca. Sta circolando la notizia dell'utilizzo di UGV, Unmanned Ground Vehicles, droni terrestri trasformati in mega ordigni caricati di esplosivo per e fatti detonare all'interno di quello che rimane di Jabalia per completare lo sterminio e la demolizione di Jabalia nel nord di Gaza, dove si sta concentrando la macchina genocidaria in questa fase, parallelamente all'estensione del conflitto. Ma la macchina genocidaria si sta appunto manifestando in tutta la sua letalità e produzione di una demolizione totale nel nord di Gaza. Tra queste pratiche e i droni con mitragliatrici che uccidono chi cerca di fuggire, perché parallelamente, oltre a questi processi di attacco alle strutture architettoniche e a chi ci abita, chi cerca di fuggire viene bersagliato da droni quadrielica con mitragliatrici. È veramente una situazione agghiacciante rispetto alla quale non si può volgere lo sguardo altrove, rispetto al quale però lo sguardo deve essere anche in qualche modo approfondito per capire che ruolo stia assumendo la tecnologia, una tecnologia esaltata come quella dell'intelligenza artificiale, che sta diventando un paradigma tecnologico che sussume tutto il resto e sta diventando anche un salto antropologico, evidentemente. Appunto, una situazione che rappresenta non solo ovviamente l'urgenza di reagire globalmente a quanto sta avvenendo, e anche non solo per salvare delle vite, ma anche banalmente per non trasformarci noi stessi in qualcos'altro, ecco, visto che l'inazione e l'assuefazione a questi incontrovertibili eventi rappresenterebbe appunto un salto antropologico, non su base tecnologica. Siamo umani molto diversi da quando utilizziamo gli smartphone, siamo umani molto diversi da quando abbiamo una rappresentazione satellitare del pianeta e via dicendo, ma una nuova umanità che non potrà far finta a un certo punto di non aver saputo, che non potrà fare come hanno cercato di impersonare i dirimpettai di Auschwitz, che pretendevano di non essersi accorti di nulla. In questo caso ci stiamo evidentemente accorgendo di tutto. E una forma di reazione fondamentale riguarda ovviamente il tagliare i canali di alimentazione materiale e cognitiva dell'apparato di sterminio israeliano, dai fondi alle assicurazioni, alle compagnie assicurative, come sta facendo per esempio Palestine Action nel Regno Unito e in Australia, dove oltre a colpire il settore bellico si colpiscono le compagnie che assicurano il settore bellico, e Elbit System non può neanche trasportare armi, non può avere delle sedi internazionali se non coperte di assicurazione, fino ad andare a inceppare i meccanismi di produzione del sapere che appunto si incarnano nelle università e nei programmi di ricerca finanziati dall'Unione Europea. Appunto, si parlava di questi droni terrestri caricati di esplosivo e fatti detonare a Jabalia. Mi viene in mente un programma di cui avevamo parlato anni fa all'interno di Bello come una prigione che brucia. In quel caso era all'interno del capitolo Guerra alle persone migranti, War on Migrants. Il programma in questione è Talos, finanziato dal portafoglio europeo Horizon 2020, progetto che coinvolgeva anche Frontex e a cui partecipava anche Israele, proprio per la realizzazione di un drone terrestre che è stato successivamente sviluppato da Elbit Systems e che potrebbe essere proprio uno di quelli fatti detonare a Jabalia nel nord di Gaza. Ecco, restando però sui droni e sui sistemi d'arma autonomi. Non è certo questo, ovviamente, l'episodio più visibile, perché è in corso oramai una rivoluzione dell'apparato tecnomilitare, che è decisamente osservabile da qualche anno, che sta subendo una fortissima accelerazione su un pulso di fatti geopolitici come il conflitto russo-ucraino e la contesa del sistema industriale di Taiwan per la produzione di chip e semiconduttori, ma che rientra in una trasformazione radicale di portata molto più estesa e che riguarda evidentemente la rilevanza assunta dall'intelligenza artificiale sia su un piano tecnico sia su un piano finanziario, visto tutte le risorse e gli investimenti che, come dire, se si rivelasse una bolla quella dell'intelligenza artificiale rischierebbe di far crollare l'apparato finanziario globale, e quindi non può fallire, diventa la sua riuscita diventa una profezia autoavverante, ma anche su un piano antropologico, vista in qualche modo i processi di subordinazione cognitiva dell'umano rispetto all'intelligenza artificiale, anche in ambito decisionale, come vedremo. Come abbiamo cercato di raccontare in più occasioni, il conflitto in Ucraina ha rapidamente assunto la dimensione di poligono per il test di alcune tecnologie militari, sistemi d'arma autonomi in generale, ma a livello quantitativo e proprio di normalizzazione del loro utilizzo, soprattutto un tipo specifico di sistema d'arma ad alto grado di autonomia, che sono le cosiddette loitering munitions o anche, diciamo, semplificati come drone kamikaze. Quindi queste munizioni, diciamo, questi ordigni che orbitano sopra un bersaglio e quando poi questo viene riconosciuto scendono in picchiata e lo distruggono. Le loitering munitions, sia che siano gli switchblade statunitensi, sia che siano forme più costose e complesse come gli Shahid iraniani, sono stati utilizzati in quantità senza precedenti all'interno del conflitto russo-ucraino. Ecco, se appunto quel quadrante di guerra ha portato allo sviluppo e alla normalizzazione di questi sistemi, il genocidio della popolazione di Gaza ha prodotto la normalizzazione delle intelligenze artificiali decisionali e dello sterminio algoritmico Lavender e Where is Daddy, di cui abbiamo parlato in diverse occasioni, per l'identificazione dei bersagli attraverso sistemi di profilazione, di estrazione e identificazione di profili con strumenti di intelligenza artificiale. Where is Daddy per identificare quando il maschio della famiglia da uccidere entrava in casa e così poterlo sterminare nella sua abitazione con tutta la famiglia, chiamando questo sistema di intelligenza artificiale Dov'è Papino, che è assolutamente terrificante, fino appunto ai droni quadrielica con mitragliatrici a puntamento automatico per l'uccisione dei civili in fuga da Jabalia, che citavo in precedenza, strumenti utilizzati fino ad ora principalmente per scopi sorveglianti e rapidamente, molto rapidamente convertiti in letali, ma la scala più rilevante di trasformazione attualmente in corso, osservabile, è quella che riguarda l'arsenale statunitense. Sicuramente anche l'arsenale cinese sta assumendo trasformazioni analoghe, e in qualche settore lo vediamo, come per esempio per i caccia a guida autonoma. Diciamo che l'arsenale statunitense sta subendo una vera e propria rivoluzione. In particolare, una iniziativa, l'impulso trasformativo principale è incarnato da questa iniziativa che si chiama Replicator Drone Initiative, del Dipartimento della Difesa statunitense, che è entrata in scena e che sta riplasmando il concetto stesso di esercito. Replicator già di per sé indica come si punti su una moltiplicazione rapidissima di alcuni sistemi d'arma. Replicator nasce appunto principalmente per due fattori. Viene in qualche modo immaginato come iniziativa, come programma di sviluppo di arsenali per due fattori. Uno demografico, quindi sollevato da questa asimmetria osservabile all'interno di un contesto tecnologicamente simmetrico come quello russo-ucraino, ma asimmetrico dal punto di vista demografico, diverse quantità di carne da cannone disponibili. Quindi questo è uno degli impulsi. Un altro politico, quello della safe war, quindi la guerra sicura, diminuire la necessità di carne da cannone, non solo per la sua disponibilità o meno, ma anche come elemento di agibilità dei conflitti e di minore interferenza del consenso o del dissenso interno, visto che il consenso interno difficilmente sostiene numeri significativi di morti, mentre invece mandare delle macchine è qualcosa di molto diverso. Tutti elementi che vengono, diciamo, il problema demografico e quello della safe war e quello del consenso, quindi sono elementi preesistenti all'avvento dell'intelligenza artificiale, ma che vengono accelerati e amplificati dalla competizione con l'apparato tecnomilitare, quindi demografico e politico cinese, e dall'avvento appunto di una tecnologia in grado di sostituire la decisionalità, il puntamento, la selezione del bersaglio dell'umano. Replicator, appunto, la Replicator Drone Initiative si è da poco ridefinita in due capitoli. Replicator One, quindi droni autonomi, soprattutto aerei e marittimi per scopi offensivi, Replicator One. Replicator 2, invece, droni e sistemi di intercettazione e neutralizzazione antidrone per la difesa da attacchi portati avanti da eserciti nemici composti appunto da sistemi d'arma autonomi. In sintesi, Replicator 1, sciami di droni, Replicator 2, sistemi antidrone. L'azienda che maggiormente ha assunto una rilevanza centrale all'interno di questa rivoluzione industriale tecnomilitare è Anduril Systems, di cui abbiamo parlato in molte puntate. Potete trovare diversi approfondimenti tra i podcast di Bello come una prigione che brucia a riguardo. Azienda veramente centrale nel conferimento di forma agli arsenali a venire. Ecco, una dimostrazione di questo cambio di paradigma ci viene fornita da un dato semplicemente economico. Boeing, che oltre a problemi con i suoi aerei di linea, aerei per il trasporto civile, sta perdendo completamente di competitività e quindi di commissioni in ambito militare, Boeing ha recentemente licenziato il 10% dei suoi dipendenti. Anduril System ha assunto oltre 1000 dipendenti in pochissimi mesi, aumentando del 46% la sua forza lavoro, cioè praticamente ha una diminuzione di Boeing. Anduril Systems ha raddoppiato la sua forza lavoro. Ecco, rendiamoci conto che Anduril Systems è guidata da una figura come quella di Palmer Luckey, che probabilmente diventerà a breve un personaggio popolare e influente in stile Elon Musk, e che come Elon Musk condivide un'agenda neoreazionaria che si declina concretamente in un network finanziario industriale insieme a figure come Peter Thiel di Palantir, grande finanziatore Peter Thiel di Anduril System, grande finanziatore, incubatore aziendale, oltre che a stretto amico di Palmer Luckey. Palantir e l'intelligence privata basata su big data utilizzati anche dall'esercito americano, oltre che da agenzie di sicurezza, sistemi sanitari di mezzo mondo. Anduril invece produce le armi. Si sta quindi sviluppando questo network neoreazionario che, oltre a sostenere Trump, promuove non solo, per esempio, la negazione della crisi climatica, ma addirittura l'idea che l'antropocentrismo dovrebbe assumere una postura attiva, che l'antropocene è la soluzione climatica, cioè terraformare il clima, assumere il ruolo di plasmatori consapevoli del clima introducendo aerosol e via dicendo. Una ulteriore assunzione di potere neoliberista sulla gestione del clima, una frontiera che probabilmente non, i Chicago Boys non avevano ancora immaginato. Chiudo la parentesi, semplicemente se vi interessasse, su YouTube c'è una interessantissima davvero chiacchierata tra appunto Peter Thiel, padrone della più grande azienda di intelligence privata Palantir AI, è il teorico di questa visione di antropocentrismo attivo agente, ovvero Alex Epstein. E tutta questa interessantissima chiacchierata avviene a bordo dello yacht di Palmer Luckey di Anduril Systems, e lo yacht di Palmer Luckey è una nave militare dei Navy Seals che lui utilizza come sua imbarcazione da diporto. Penso potrebbe essere interessante tornare su questa potente fazione culturale finanziaria e sul potere che sta concretamente assumendo. Facciamo adesso una pausa, però, direi, poi torniamo a soffermarci su Anduril. Ci ascoltiamo sempre dei Gesan, Tokyo Dub Story. Buon ascolto.
The wait is over.
だけじゃ足りない。想定外の外傷とでも面白っちゃう。フォロー返して。アルゴリズムの墓。今日も俺たち。レンパティワールドオールドヘブン。ここにていなくてもいい。イエスとノーどちらも割りどちらもない。声は光。思い出すたびに泣いてくれるかな。先生お腹痛い。その音から匂いはするか。クマなんて覚えるんじゃなかった。 どんな気分?普通。普通って何?言葉は誰を救う?日本万歳。希望なんて流行ってねえよ。自己肯定感上げていきましょう。質問が多い。あ、鳥。世界の速度を緩める。
私を辞めてもいい。わからない。わからない。わからない。よし、会えるで。わからないことが嬉しい。黒闇の向こうは。名前なんて。名前って何?もしも、聞こえてますか?黒闇の向こうは。厳しいってことに気づいてないの?私の。言葉。私と言葉。私が言葉。私を言葉。私に言葉。私へ。言葉。私へ。どれが日の玉を失えば雨が止んだ?
言葉が溺れて。私とは何かという問いから解放され、後ろをついてきた影が市民権を得た。役所の神狩りが始まり、職腕に並ぶ八百万の神は横に、私は孤独と二人きりでおった。 会話も弾まへんし、私は言葉の角っこを指でねじって空ばっかり見とった。負ける音楽、負けていい音楽。ねえ言葉、傷つけ終わった後は元の響きと声に変えろ。
Allora, si parlava di Anduril Systems, appunto di Palmer Luckey, la compagnia che nasce come vedremo all'interno. Innanzitutto Palmer Luckey prima aveva fondato Oculus Rift, i visori di realtà virtuale con cui era entrato in partnership con Meta di Zuckerberg, poi hanno rotto, si odiano profondamente. A quel punto Palmer Luckey fonda Anduril e si butta sul settore bellico. Vi cito alcune di queste tecnologie che stanno soppiantando appunto i caccia, i sistemi di Boeing e di sostanzialmente Lockheed Martin, tutto il mondo soprattutto del settore aeronautico applicato alla guerra. E rendiamoci conto che se Boeing ha penso quantomeno una cinquantina d'anni, se non probabilmente anche di più, Anduril Systems è stata fondata nel 2017 come startup e adesso è il principale contractor del Dipartimento della Difesa statunitense. Il primo strumento sviluppato da Anduril è un sistema che si chiama Sentinella. Sentry viene piazzato nel deserto tra Stati Uniti e Messico, nel deserto di Sonora, in tutta quell'area di frontiera, e appunto si sviluppa all'interno della War on Migrants, della guerra alle persone migranti, ed è un sistema di organizzazione di droni che si muovono in modo autonomo, pattugliano il territorio, conferiscono dati a questa centralina, appunto Sentry, che stabilisce la rilevazione e la segnalazione di presenze, ne monitora i movimenti, segue i movimenti. Questo è il primo prodotto di Anduril Systems e la sua genesi. Ecco, Sentry, questo primo strumento, Sentinella, questa struttura, questa stazione nel deserto per la guerra algoritmica alle persone migranti con sistemi autonomi di pattugliamento, promuove lo sviluppo dell'intelligenza artificiale di Anduril, il suo nucleo, il nucleo fondante di tutto il sistema di Anduril Systems, ancora prima che lo sviluppo di sistemi di armi autonome vere e proprie, è questa intelligenza artificiale che si chiama Lattice, uno strumento che si concentra sulla assunzione ed elaborazione di dati estratti dal campo di battaglia attraverso appunto i sensori dei droni, dati multisensoriali e multicognitivi che vanno appunto dai radar agli infrarossi, ai flussi video, ai dati di intelligence. Tutto questo alimenta l'intelligenza artificiale di Lattice, che come fuoriuscita produce una rappresentazione tridimensionale del campo di battaglia con tutti gli attori presenti, ma soprattutto produce scenari decisionali da fornire all'umano, che in quel caso dovrà selezionare l'opzione più opportuna, oltre che produrre il controllo diretto dei sistemi d'arma autonomi sul campo. Quindi con i droni presenti assume informazioni, produce scenari, analizza anche le possibili risposte del nemico, fornisce quindi all'umano, a questo umano vestigiale, oramai obsolescente, ma che deve stare all'interno del circuito decisionale anche solo come simulacro decisionale, offre degli scenari e l'ufficiale seleziona quello più opportuno. A quel punto si attivano in modo autonomo i sistemi d'arma per andare a neutralizzare, a uccidere. In sintesi, Lattice produce, incarna le funzioni di command and control, quindi centrale operativa tattica, e di mission autonomy, quindi un solo umano in grado di governare, o meglio avere la parvenza di governare, uno scenario composto da armi autonome. Ma di che tipi di armi autonome stiamo parlando? Ecco, vediamo giusto alcune di quelle che produce Anduril Systems per comprenderne il profilo sia economico sia militare. Abbiamo visto appunto come in qualche modo sperimenti le sue idee, il suo progetto aziendale nella guerra alle persone migranti, sviluppi questa intelligenza artificiale, Lattice ad architettura aperta, questo mi sono dimenticato di dirlo, nel senso che architettura aperta significa alto livello di interoperabilità, quindi in grado di funzionare con sistemi di altre aziende, per intenderci, quindi un drone prodotto da un Leonardo, per fare un esempio, potrà essere integrato all'interno dell'architettura di Lattice, essere governato da Lattice. Diciamo che in piccola scala non è così diversa da Skynet di Terminator per amanti della fantascienza. Ma vediamo appunto quali sono i sistemi d'arma, ve ne cito solo alcuni. Per esempio c'è Fury. Fury è un jet completamente autonomo, integrato quindi all'interno di questo paradigma della mission autonomy, un jet che costa una frazione di un F-35, e si tratta appunto di, potremmo definirli dei droni molto complessi, nel senso dei droni a propulsione, dei jet fighters automatici, che sono in grado di operare in gruppo per funzioni di monitoraggio, per funzioni di attacco, per funzioni di combattimento aereo, di dogfight e anche di guerra elettronica, quindi attacchi con impulsi o con ordigni per la distruzione, per la neutralizzazione degli apparati elettronici di comunicazione del nemico. Ecco, rendiamoci conto che l'esercito statunitense ha sperimentato in più occasioni sia di simulazione, prima di simulazione attraverso appunto quella specie di videogiochi complessi che servono per l'addestramento dei piloti e che successivamente l'addestramento diventano scenari in cui far combattere le intelligenze artificiali contro umani. Questo per testare appunto le intelligenze artificiali in ambito aeronautico. Successivamente hanno sviluppato degli F-16 a guida autonoma in fase sperimentale. L'unico andato in produzione massiccia appunto è il Fury di Anduril Systems, e che rientra, in qualche modo plasma esso stesso, un programma annunciato dalla US Air Force che si chiama CCA. Collaborative Combat Aircraft, quindi sistemi d'arma autonomi collaborativi per il combattimento aereo. Abbandoniamo Fury, passiamo a un altro prodotto di Anduril Systems, che è Barracuda. Barracuda sono dei missili cruise, quindi dei missili da crociera autonomi, in grado di viaggiare per centinaia di chilometri, pensati proprio per l'intervento nel quadrante Indo-Pacifico, nel mare cinese del sud di Taiwan. Se appunto i Fury sono dei jet e quindi si prevede il loro ritorno, i Barracuda sono una grossa versione delle loitering munition, dei droni kamikaze. Sono dei missili con alto livello di autonomia, in grado di appunto identificare e colpire il nemico a centinaia di chilometri di distanza. L'ultimo che vi cito, anche perché sennò mi sentirei un po' quasi un agente di commercio di Anduril Systems, questo è molto interessante anche appunto per i tipi di scenario in cui può essere utilizzato. Si chiama Bolt, è un drone quadrielica che viene evidentemente ispirato nella sua progettazione dallo scenario russo-ucraino, dallo scenario del conflitto russo-ucraino, dove i droni quadrielica sono diventati uno strumento centrale sia nella raccolta di informazioni sia nell'attacco diretto. C'è stato il 10 ottobre, il giorno di lancio commerciale della variante M, quindi Bolt M, dove M sta per munitions, quindi un drone quadrielica armato. Vi leggo qualche estratto da un articolo di Defense One, ovviamente assolutamente entusiasta, ma che ci fornisce degli strumenti interessanti per capire gli aspetti tecnologici incarnati alle funzioni possibili dei droni Bolt. Intanto i piccoli droni hanno cambiato la guerra moderna, almeno dal 2015, quando Russia e Ucraina hanno iniziato a usarli con grande efficacia. Con l'ultima aggiunta alla schiera dei piccoli droni è un quadricottero definito Strike and Intelligence, quindi raccolta di informazioni e attacco, che il suo costruttore, ovvero Anduril, spera possa fare molte operazioni senza una particolare necessità di attenzione da parte dell'operatore umano. Appunto, lo scopo centrale del Bolt M, rivelato oggi 10 ottobre 2024 da Anduril Systems, è quello di fare di richiedere meno operazioni da parte dell'operatore umano e offrire più informazioni rispetto ai droni d'attacco con visuale in prima persona e droni facili da produrre, del tipo che l'apparato produttivo ucraino riconvertito sta producendo in centinaia di migliaia di unità. Quindi droni che forniscono anche una visuale in prima persona all'operatore umano, che per esempio può in questo caso avallare l'autenticità del bersaglio, l'autenticazione del bersaglio. Per il resto hanno elevati livelli di autonomia. Per esempio, anche l'esercito americano, proseguo con la lettura, sta esaminando altri droni first person view, FPV, per i plotoni di fanteria, quindi con visuale in prima persona, ma richiedono una formazione speciale per essere utilizzati e presentano limiti operativi. La versione Bolt M, secondo appunto quanto dichiara Anduril, funziona senza richiedere operatori specializzati. La società ha un contratto con il programma Organic Precision Fires del Corpo dei Marines degli Stati Uniti per sviluppare appunto una versione e testare una versione funzionale all'attacco. La caratteristica chiave commerciale di Bolt M è il suo software di autonomia e intelligenza artificiale basato appunto sull'architettura Lattice di Anduril System, di cui parlavamo in precedenza. L'operatore può disegnare un riquadro di delimitazione su un display dove viene rappresentato il campo di battaglia, impostare alcune specifiche e inviare il drone sulla sua strada. Una volta identificato un bersaglio all'interno dello schema prodotto da Lattice, all'interno appunto di questa rappresentazione grafica tridimensionale del campo di battaglia di cui si occupa l'intelligenza artificiale di Anduril System Lattice, un operatore può specificare una posizione di stallo che questo drone Bolt M deve mantenere, incaricando il sistema di inseguire il bersaglio e di mantenere un raggio di rilevamento visivo o acustico mentre il bersaglio fosse in movimento acustico, quando non fosse visibile. Quando è il momento di colpire, un operatore può definire l'angolo di ingaggio per garantire il colpo più efficace, mentre gli algoritmi di visione e guida autonoma mantengono appunto sia la traiettoria sia la connettività con l'operatore. Ecco, non vado oltre, semplicemente questo mi sembra sufficiente per descrivere come si intende costruire a livello tecnologico la guerra a venire.